Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stiamo studiando l'Evangelo di Marco. Ricordate che lo scopo degli Evangeli è di farci conoscere Gesù Cristo.
Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
In modo che poniamo la nostra fede in Lui. A volte abbiamo l'idea errata che porre la fede in Gesù è qualcosa che si fa per diventare credente, che si fa, ma che poi io ho già la fede e poi vivo. Ho parlato con uno ieri, credo che era ieri, che diceva che aveva imparato che una volta che è creduto in Gesù tutti i tuoi peccati sono perdonati, passati, presenti, futuri, quindi puoi essere tranquillo, non devi pensarci. Allora, questa è una di quelle mezze verità che diventa una menzogna, perché in base a questa mentalità non serve più veramente confessare il peccato. Il problema è che se non stai ancora confessando il peccato, probabilmente non hai Gesù. Non hai Gesù. La fede serve non solo per diventare un figlio di Dio. Il giusto vivrà per fede. Avere fede in Gesù. Quindi non basta la fede iniziale. Io devo continuare a vedere Gesù per fidarmi di Lui giorno per giorno, per tutta la vita. La vita cristiana è fidarmi di Gesù Cristo. La vita cristiana è fidarmi di Gesù tutti i giorni, in ogni situazione. Quindi, gli Evangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, sono importantissimi per mostrarci più di Cristo. Non posso fidarmi di Dio, Gesù Cristo è Dio, più di quanto lo conosco. Se conosco Dio poco, la mia fede sarà una piccola fede. E conoscendo Dio di più, poi le epistole ci fanno conoscere ancora di più di Cristo. Quindi serve la parola di Dio per conoscere Gesù Cristo, per avere fede in Lui. Nell'ultimo incontro abbiamo guardato insieme Marco 2. Abbiamo visto che già dall'inizio del suo ministero Gesù compiva tanti miracoli, così mostrandosi di essere il Cristo, perché Dio aveva dato profezie da secoli che il Cristo sarebbe Dio stesso, l'Eterno, che verrebbe sulla terra e avrebbe fatto miracoli per mostrare chi era Lui. Quindi abbiamo visto i miracoli di Gesù nel capitolo 2 di Marco, abbiamo visto che gli uomini religiosi, gli uomini che dicevano di seguire Dio, odiavano Gesù. Perché anche se dicevano di essere buoni credenti in Dio, in realtà non avevano Dio. Usavano il nome di Dio per avere poteri per loro stessi, per cercare gloria per loro stessi. E quindi, vedendo arrivare Gesù, che è Dio incarnato, loro odiavano Gesù perché la vera luce metteva in evidenza la loro ipocrisia. E più di tutti gli altri, loro odiavano Gesù e si opponevano a Gesù in ogni modo possibile. Abbiamo concluso capitolo 2 con i farisei, che questi giudei molto religiosi, che criticavano Gesù perché i suoi discepoli, e anche lui, non seguivano le tradizioni religiose che i farisei avevano stabilito. In quell'esempio riguardava il fatto che i discepoli, mentre passavano un campo, giorni di sabato, prendevano del grano e mangiavano. E quindi dovevano prendere il grano fregare il grano per mangiare i chicchi. Non è giusto lavorare il sabato, loro dicevano. Dio aveva dato ai giudei un comandamento di non lavorare il sabato, ma loro lo avevano creato tutta una serie di applicazioni loro, che vuol dire non devi camminare più di una certa distanza dalla casa. Quindi cosa facevano? Venerdì andavano a mettere il cibo a quella distanza. Lasciavano sotto l'albero un pezzo di pane o qualcosa. Quindi loro potevano camminare fino a quel posto, prendere quel cibo, dicendo: dichiaro questo casa mia. Mangiavano e potevano fare la stessa distanza. Quindi era tutto legalistico, era tutto inventare i modi di dire quanto siamo bravi, ubbidiamo a Dio, che non stavano cercando affatto di ubbidire a Dio. E quindi avevano criticato. Ma loro avevano creato tutte queste tradizioni che effettivamente rendevano l'osservanza non dalla legge, non dei comandamenti di Dio, ma delle loro interpretazioni, le loro tradizioni, era un giogo, una cosa pesante che rendeva la vita molto pesante. Allora Gesù, che è Dio, che era lui che aveva stabilito i comandamenti, aveva detto loro: no. L'uomo non è stato fatto per il sabato è stato fatto per gli uomini, per l'uomo. Cioè, io ho creato, e poi ha detto una cosa stravolgente, vi leggo Marco 2:28, perciò il figlio dell'uomo, nome di se stesso, è signore anche del sabato. Questo è incredibile. Gesù sta dicendo: io sono Dio, io sono il figlio dell'uomo ed io sono signore del sabato, sono signore del comandamento, io sono sopra il comandamento, non sono soggetto al comandamento, io sono sopra il comandamento, ma solo Dio è sopra i comandamenti di Dio, tutte le creature sono sotto i comandamenti di Dio. Ma Gesù sta dichiarando: io sono sopra, io sono il Signore dei comandamenti, in questo caso il sabato. Quindi loro capivano benissimo, si sta facendo Dio. Questo è chi è Gesù Cristo e abbiamo chiuso capitolo 2 con quella dichiarazione da parte di Gesù. Allora, tenendo quello in mente, tenendo in mente che era lì a Capernaum, la città che era il capoluogo di dove Gesù faceva il suo ministero in quel periodo, che aveva compiuto tutti questi miracoli, e capitolo 3 troviamo Gesù di nuovo a Capernaum. Iniziamo con il versetto 1. Gesù era molto conosciuto, i suoi miracoli, sparsa la notizia di questo che poteva fare i miracoli mai visti, perché è Dio, e Gesù era molto conosciuto. Inizio leggendo versetti 1 e 2. Poi egli entrò di nuovo nella sinagoga e là c'era un uomo che aveva una mano secca. Ed essi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in giorno di sabato, per poi accusarlo. Ecco, questi farisei, questi giudei religiosi, avevano davanti a loro Dio incarnato. Se questi uomini fossero veramente parte di Dio, se fossero veramente seguaci di Dio, avendo già visto i miracoli di Gesù, conoscendo le scritture, ci sarebbero prostrati davanti a Gesù. Ma per quanto si presentavano come seguaci di Dio, per quanto amavano mostrarsi davanti agli altri come noi, guardate come viviamo per Dio, non seguivano Dio per nulla. Si servivano del nome di Dio per avere potere, per avere approvazione degli uomini, per avere i seguaci e qualche volta per beni materiali. E quindi vedevano in Gesù, correttamente vedevano, una minaccia. Ah, ma se la gente ascolta lui, non ascolteranno più noi. Ed era vero. Avevano capito benissimo. Chi segue Gesù capirà che noi siamo falsi. Quindi non hai scelta a quel punto. o ti inginocchi davanti a Gesù o odi Gesù, e loro hanno scelto di odiare Gesù. E quindi loro volevano screditare Gesù, volevano far capire agli altri che Gesù non era da Dio, che Gesù era un falso. Loro cercavano di fare questo. Non potendo contraddire il messaggio di Gesù, cercavo di attaccare la persona di Gesù. Era tuttora oggi. In un matrimonio c'è un litigio e magari, diciamo, la moglie ha ragione, ma il marito non vuole arrendersi. Quindi lui non parla di quello che lei sta dicendo. Lei sta dicendo: guarda, noi non abbiamo i soldi di fare quello, di comprare quello. E lui dice: ma tu esageri sempre, ma tu sei sempre... Cioè, lui non può dire: no, no, abbiamo i soldi, che non ci sono i soldi. Lei ha ragione. Non può attaccare il messaggio che lei porta. Quindi attacca lei. Trova qualche cosa contro di lei come persona. Questo è malvagio. Questo è malvagio. E se lo fai tu, stai peccando gravemente. Se lui pensa veramente che siano i soldi, guarda, no amore, io credo che se facessimo questo così, che potremmo avere abbastanza soldi. No, lui sa che sbaglia, ma non vuole arrendersi, quindi attacca la persona. Loro non potevano contraddire quello che diceva Gesù, quindi attaccavano lui. Ah, ma forse lui guarirà sabato, che va contro le nostre tradizioni, e possiamo dire a tutti: guardate quello che fa lui. Quindi loro lo guardavano così. Era sabato, loro avevano stabilito: non bisogna fare nulla di sabato. Dio aveva detto non lavorare, ai giudei aveva detto questo, ma loro lo avevano allargato, ma non era neanche vero. In un altro brano Gesù disse a alcuni farisei la stessa scena: quali di voi, se suo asino cade in un pozzo il giorno di sabato, mi pare un pozzo, comunque, non lo aiuterà? Ma tutti, tutti, mostrando il loro cuore. Ma ricordate che la tradizione che non bisogna fare nulla non era da Dio. Non era da Dio, era da loro. Quindi loro avevano, e questo è importante capire, ma perché loro avevano reso più pesante il comandamento di Dio? Per quale scopo? Perché umanamente è impossibile ubbidire a Dio di cuore. Umanamente. È facile ubbidire ai comandamenti esteriori. Quindi loro, creando un elenco di comandamenti esteriori, riuscivano a ubbidire, le altre persone no, così: ah, guarda, noi siamo più bravi di voi. Era per vantarsi. Era per vantarsi. Loro volevano vedersi superiori alle altre persone che non seguivano in modo pignolo questo. Ricordate la volta che Gesù diceva: voi date la decima sulle spezie, piccole spezie, voi state contando semi, no? 9 semi qua, uno là, 9 semi là, uno là. No, ah, io do la decima su tutto, questo l'Antico Testamento. Ma voi ignorate le cose più grandi della legge, la giustizia. Quindi, questi erano ipocriti. Importante per noi di valutare se noi facciamo questo. Anche in cose buone, noi seguiamo Dio e diciamo a chi non è al punto nostro esteriormente in qualcosa: ma noi, questo è un grande rischio. Se capita che per grazia Dio ti ha mostrato qualcosa e hai lasciato un vero peccato, non una tradizione, un vero peccato che prima facevi, ti innalzi per quello? Ah, ma io non permetto quello, io non faccio quello, io non guardo quello. Cioè, perché questa specie di orgoglio spirituale è gravemente pericoloso. Non vuol dire che allora no, non voglio essere orgoglioso, continuo a vivere come gli altri. Non è quella la risposta. La risposta è guardare a Cristo e separarci da quello che è peccato, ma guardando a Cristo, capendo quanto abbiamo bisogno di crescere, ed è facile separarci esternamente. Ma lì, se guardiamo al cuore, all'orgoglio, l'egoismo, timore degli uomini, lì possiamo dire, Signore, non ho spazio di vantarmi. Quindi vogliamo non arrivare mai a vederci superiori, ma piuttosto voler più di Cristo. Comunque Gesù conosceva i loro cuori. Gesù è Dio. Sapeva quello che stavano pensando, non avevano detto, ma lui sapeva tutto perché lui è Dio. E così Gesù, per mostrare a tutti la loro malvagità, che erano ipocriti, per mostrare a loro il loro peccato, per mostrare agli altri il loro peccato, perché non voleva che gli altri seguissero loro, Gesù dichiara, versetti 3 e 4, ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca, alzati là nel mezzo. Poi disse loro, è lecito in giorni di sabato fare del bene o del male? Salvare una vita o annientarla? Ma essi tacevano. Gesù comanda all'uomo con la mano secca di alzarsi in mezzo a tutti, proprio lì in centro della sinagoga, tutti lo vedevano. Gesù voleva che fosse evidente il miracolo che stava per succedere. Voleva mostrare il suo potere, voleva mostrare che lui è il Signore del sabato. Voleva ricordare loro perché aveva lui come Dio creato il comandamento per i giudei di osservare il sabato. Gesù, come Dio, non fa trattativi con gli uomini. Senti, se voi fate questo, io farò quello. Quando fai un trattativo vuol dire che tu non hai potere assoluto, giusto? Tu sai che non puoi vincere, quindi cerchi di arrivare a un accordo vantaggioso a tutti e due. Ma Gesù non fa trattativi, non puoi trattare con Dio. Gesù è Dio, lui dichiara. Allora, l'uomo che ha bisogno di guarigione sta lì in piedi, in mezzo a tutti, e Gesù chiede a questi uomini religiosi se è lecito fare del bene il sabato oppure il male. Riferendosi a quello che aveva detto nel capitolo precedente, sta mostrando a tutti che il sabato non era un comandamento per aggiungere pesi, era un comandamento per alleggerire la vita dell'uomo, per benedire. Cioè, nel piano di Dio certamente è lecito fare del bene. Questi uomini religiosi conoscevano le scritture che mostrano il cuore di Dio. Quindi sapevano che è lecito fare del bene il sabato. Loro sapevano questo. Ma non volevano rispondere, tacevano. Perché tacevano? Perché non volevano che fosse evidente che erano dei falsi. Quindi non hanno risposto, che rispondendo già mettono in evidenza che erano i falsi. I loro cuori erano pieni di peccati. Io prego che ognuno di noi possa riconoscere che a volte anche noi abbiamo un cuore di peccato. A volte quando sbagliamo, preferiamo tacere o cambiare discorso piuttosto che ammettere che abbiamo sbagliato. Di nuovo, c'è un esempio, un litigio, magari matrimonio, fra due fratelli, non importa, e uno fa l'affermazione che chiaramente è vera. Magari usiamo l'esempio di prima. Il marito vuole comprare una cosa nuova, la macchina, e la moglie dice, ma non abbiamo i soldi, e lei ha ragione. E lui sa che ha ragione, ma non vuole ammettere. Cambia discorso. Non vuole ammettere. Non vuole. Cambia discorso. Non compri la macchina, ma non vuole andare da lei dicendo: hai ragione. Suo orgoglio lo rende lontano da Dio. E se tu riconosci che tu hai quel peccato, e a volte abbiamo tutti quel peccato, non vogliamo ammettere il nostro peccato. Ti allontani da Dio, una barriera fra te e Dio, anche se cambia comportamento, anche se fai come diceva l'altro. Sì, ma il peccato rimane. non sei perdonato perché tu non hai confessato il tuo peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Hai bisogno di chiedere perdono, confessare. Un altro punto che voglio fare, molto importante, non è solo il sabato che è stato fatto, quello per i giudei, per il nostro bene. Tutti i comandamenti di Dio sono per il nostro bene. Disubbidire ai comandamenti di Dio ci porta il male. Allora, questi uomini religiosi avevano aggiunto le loro tradizioni ai comandamenti di Dio, in modo che rendeva i comandamenti di Dio pesanti. Satana vuole che vediamo i comandamenti di Dio come pesanti. Ricordate in Genesi 3 la tentazione nel giardino e il serpente che serve Satana si presenta alla donna. Come? Dio ha detto di non mangiare nessun albero, vuole far che oh, i comandamenti di Dio sono pesanti. Allora lei non ci è cascata o no, non ci è cascata. Non in quello che ha detto, ma nel fatto che i comandamenti sono pesanti. Ci è cascata. Questi farisei avevano creato una forma di religione che era molto pesante. In primo Giovanni leggiamo, i suoi comandamenti non sono gravosi. Non sono gravosi. Quando a te sembrano gravosi, stai capendo qualcosa in modo sbagliato. Quando un marito o una moglie pensa che essere fedeli è gravoso, sta capendo in modo male. Allora, tacciano, non vogliono rispondere a Gesù. Qui troviamo una parola che viene usata solo 2 volte nel Nuovo Testamento per Gesù. Hanno tradotto non nel modo normale, e leggo quello che è scritto, ma poi dico quello che è normale. La parola è indignazione. Ed è la parola ira, l'ira di Dio, ira di Dio. Questa indignazione, veramente in greco, è ira. Versetto 5. Allora egli, guardateli tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse a quell'uomo, stendi la tua mano. E egli la stese, e la sua mano fu risanata come l'altra. Molto qui. Prima di tutto, notate che Gesù guarda tutto intorno. Guardava negli occhi di ognuno di loro, guardava, 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 guardava negli occhi. Gesù voleva che ognuno di loro riconoscesse il proprio peccato. E così il suo sguardo passava da uomo a uomo. Notate che Gesù guardava con indignazione. Quella parola che quasi sempre viene tradotto con ira. Viene attribuito a Gesù solo qui e in Apocalisse 6, 16, quando parla di chi può scappare dall'ira dell'agnello. Viene attribuito molto spesso a Dio. Ci salvo dall'ira a venire. L'ira di Dio, non c'è scampo dall'ira di Dio. E qui Gesù guardava con indignazione. Vediamo che Gesù è il giudice del mondo e quando arriverà. Arriverà con indignazione. Però vediamo ancora di più che a questo punto era qui per essere il Salvatore. E quindi guardava con tristezza di vedere la durezza dei loro cuori, perché Gesù voleva salvare anche loro. E vedere la durezza che voleva, che non potevano ricevere la salvezza in quelle condizioni, faceva triste Gesù. Non era solo pieno di ira. Era pieno di tristezza, vedendo la durezza del cuore. E mi chiedo, Gesù è triste per il tuo cuore? Cosa vedi nel tuo cuore? Vedi durezza o vedi un cuore umile che confessa il peccato? Se vedi durezza e se non c'è ravvedimento, allora, dove è l'evidenza di una trasformazione? E chi rimane in quella durezza conoscerà l'ira di Dio in Gesù Cristo, quando arriva come giudice. Allora, una cosa interessante. Gesù comanda all'uomo, stendi la tua mano. Ma non dice, sia sanato la mano. Non dice niente, dice solo stendi la mano. Lui stende la mano e poi fu risanato. Così. Senza che Gesù avesse dato un comandamento. Quindi, in un certo senso tecnico, Gesù, non potevano accusare Gesù di lavorare, anche se lui può lavorare, può guarire. Ma non ha fatto niente, solo ha detto stendi la mano. Perché lui voleva mostrare il suo potere. Il potere che basta che tu metti fuori la mano, fidandosi di Gesù, e fu guarita completamente. Questi uomini erano furiosi. Non perché aveva guarito, ma aveva messo in evidenza la loro ipocrisia. Perché odiavano Gesù? Non per il bene che faceva, che importava a loro. Odiavano Gesù perché aveva messo in mostra, in evidenza, la loro ipocrisia. Allora ti faccio una domanda. Come sei tu quando uno metti in mostra il tuo peccato? Come reagisci? Ami o odi la riprensione? Allora, gli Erodiani era un partito legato a Erode, il governo romano, che i farisei odiavano gli Erodiani, non c'erano rapporti, erano proprio nemici, perché i farisei si dichiaravano noi siamo da Dio, non abbiamo nulla a che fare con Roma, gli Erodiani erano tutti legati con Roma. Però cosa succede? Versetto 6. E i farisei usciti tennero subito consiglio con gli Erodiani contro di lui, come farlo morire. Questi due gruppi che si odiavano a vicenda di solito, erano uniti con l'odio per Gesù. Questo è triste. Erano uniti non per amore, non per un motivo buono, erano uniti nel loro odio per Gesù, perché Gesù metteva in mostra il peccato di entrambi dei gruppi. E si sono uniti per cercare modi di far morire Gesù. Volevano far morire Gesù perché voleva che le persone non potessero capire la verità da Gesù, che avrebbe voluto dire questi uomini avrebbero perso il loro potere sul popolo. E di nuovo ti faccio la domanda, come reagisci tu quando Dio ti mostra il tuo peccato tramite qualcuno? Proverbi 9:8, vi leggo. Non riprendere lo schernitore perché ti odierà. Riprende il saggio ed egli ti amerà. Gli uomini religiosi che erano senza Dio odiavano Cristo e la sua riprensione. E tu, come agisci quando uno ti parla del tuo peccato? Come agisci? O che possiamo essere un popolo umile che ama la correzione. Non per il dolore che provoca in quel momento, ma perché amiamo il frutto di la pace della giustizia che produce in noi. Ricordate che Capernaum stava sulla riva del mare di Galilea. Andiamo avanti. Vediamo che Gesù di nuovo è seguito da una grandissima folla, perché le persone erano attirate ai suoi miracoli. Quando si parla di un beneficio terreno, la gente vuole Dio. Se Dio offre un beneficio terreno, si cerca Dio. Guarigione, un buon lavoro, quello che è. Oh Signore, ti prego per i miei figli che possono avere un buon lavoro e essere stabiliti. Ma scusami, che importa se hanno un buon lavoro e sono stabiliti? Anche un brutto lavoro, se hanno molto di Cristo, sono i più benedetti della terra. Cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo briciole o stiamo chiedendo vere benedizioni? Io ringrazio Dio che mia mamma non pregava per noi di avere né buona salute, né un buon lavoro, né una lunga vita. Pregava solo che fossimo uomini di Dio. Mi ricordo le sue preghiere. Io ascoltavo di nascosto da dietro la porta. E ho sentito tante volte mia mamma dire, Signore, non mi importa. Non mi importa che vivano a lungo, non mi importa che abbiano buona salute, non mi importa che abbiano buon lavoro. ti prego solo che siano uomini di Dio. Mia mamma era saggia. Mia mamma era saggia. E io ringrazio Dio. Quindi Gesù molto famoso, la gente lo cercavano perché poteva fare i miracoli. Leggo da 7 a 10. Ma Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare e una gran folla lo seguì dalla Galilea, dalla Giudea, e anche da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano. Similmente, una gran folla dai dintorni di Tiro e di Sidone, udendo le grandi cose che egli faceva, venne a lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenerli sempre pronti una barchetta per non essere schiacciato dalla folla, poiché egli ne aveva guarito molti. Tutti quelli che avevano malattie si accavalcavano attorno a lui per toccarlo. Come vediamo ripetutamente negli Evangeli, le persone sono attirate dai miracoli quando quei miracoli offrono benefici terreni. E Gesù stava facendo miracoli per mostrare la sua divinità. Quindi una grandissima folla, da lontano, da vicino e da lontano lo seguivano. Questa divinità di Gesù, cosa c'entra con te? Cioè, Gesù si dimostra divino, ma cosa c'entra con te? È fondamentale, perché solo un Dio uomo, un Dio incarnato poteva morire per i miei, per i tuoi peccati. Un semplice uomo non avrebbe potuto. Se Gesù fosse solo uomo, se fosse morto sulla croce, non avrebbe pagato per i peccati di tutti quelli che saranno salvati. Avrebbe pagato per una persona, uno per uno. Ma essendo Dio incarnato, la morte di Gesù poteva contare per tutti coloro che Dio salverà. E anche, questo è grandissimo, essendo Dio, Gesù può curarci. Può curarci in ogni campo della vita, praticamente, certo, ancora più grande spiritualmente, può portare avanti la sua opera in noi. Quindi il fatto che Gesù è Dio incarnato è importantissimo. Non è di leggere, va bene, compiva tanti miracoli. No, quel Dio incarnato è il nostro Dio. Allora, nei versetti 11 e 12, iniziamo un brano che concluderemo qui oggi. L'inizio di un avvenimento, che Dio volendo vedremo la prossima volta anche, che va fino a 22. In questi due versetti, 11 e 12, vediamo ancora la divinità di Gesù manifestata in un altro modo, perché vediamo che ha potere sugli spiriti immondi, ovvero gli spiriti che seguono Satana. Seguite mentre leggo 11 e 12. Ora gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si prostravano davanti a lui e gridavano dicendo: Tu sei il figlio di Dio! Ma egli li sgridava severamente perché non dicessero chi egli fosse. Questo brano ci insegna varie cose. Prima di tutto, qui vediamo un altro esempio della divinità di Gesù Cristo. Vediamo che perfino gli spiriti immondi erano sottomessi a lui. Chi sono gli spiriti immondi? Sono gli spiriti che erano angeli buoni che hanno seguito Satana quando lui si è rivelato contro Dio. E quindi seguono Satana come spiriti, sono più potenti degli uomini, però è importante notare una cosa. Vediamo questi spiriti molto nei quattro Evangeli. Li vediamo un pochettino a Filippi, li vediamo un pochettino, come esempio Filippi, in Atti quando c'erano gli apostoli che avevano ricevuto da Cristo potere di compiere miracoli per mostrare il fatto di essere apostoli. Ma poi quando arriviamo alle epistole, alle lettere a tutte le chiese, non troviamo questi spiriti, non troviamo insegnamenti come fare. Non troviamo alcun comandamento o insegnamento su come comandare o schiacciare. Non ci sono questi comandamenti. Perché non sono per noi. Non dobbiamo noi schiacciare i demoni. Non dobbiamo noi comandare Satana. Io non mi preoccupo di Satana. Ci pensa Cristo. Mi preoccupo di Cristo. c'erano tanti spiriti attivi quando Gesù era sulla terra, perché Satana ha suscitato questi spiriti per opporre l'opera di Cristo, ma non avevano poteri. Quindi c'erano tanti spiriti allora. Gesù ha comandato gli spiriti, ma non nella Bibbia non ci comanda, non ci insegna mai che noi dobbiamo comandare gli spiriti. Grazie a Dio, ci pensa Lui. Però notate, questi spiriti, essendo da tempi antichi, conoscevano che Gesù è figlio di Dio, lo conoscevano. Ma perché loro gridavano? Perché loro gridavano, tu sei il figlio di Dio? Perché gridavano questo? Allora attenzione, perché Gesù vietava loro di dire quello che era la verità? Ok, se ricordate in Matteo 17 Gesù ha portato con sé Pietro, Giacomo, Giovanni sulla monte di trasfigurazione, dove in cima alla monte, separato da tutti, Gesù si rivela a loro di essere Dio, rivela la sua gloria. Scendendo dalla monte, Gesù comanda a questi tre apostoli che avevano visto la sua gloria di essere divino a non dire fino a dopo la risurrezione. Vi leggo, mentre scendono dalla monte di trasfigurazione, Matteo 17,9. Poi mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine dicendo, non parlate a nessuno di queste visioni finché il figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti. Allora, perché non era permesso per gli apostoli, questi tre, di rivelare che Gesù è il Cristo? Perché Gesù ha vietato a questi spiriti immondi di dichiarare la verità, che lui è il figlio di Dio? Il motivo è semplice. I giudei aspettavano il Cristo, ma avevano un'idea tutta sbagliata di chi è il Cristo. Pensavo che sarebbe stato un grande re che avrebbe sconfitto i romani e messo Israele capo di tutti. Quindi loro cercavano un Cristo così. Infatti in Giovanni 6, per esempio, la gente veniva, voleva fare Gesù re e lui ha lasciato loro subito. Non è venuto per essere il re umano, ma i giudei cercavano quel re e perciò lui ha comandato ai suoi discepoli e ha comandato ai demoni di non svelare chi era. Non è ancora il momento. Quando avrò compiuto la salvezza e sarò risuscitato, allora bisogna dire a tutti che io sono il Cristo, non prima. E questi spiriti immondi, volendo disturbare il programma di Gesù, sconvolgere, cercavano di dire, e Gesù vietava loro di parlare e dovevano tacere. Perché Gesù, essendo Dio, ha piena autorità su tutti e questi si prostrarono davanti a Cristo. Ricordate quando Gesù ha scacciato i demoni, legioni da quell'uomo nel sepolcro? E i demoni hanno, tu sei venuto per mandarci all'abisso? Cioè avevano il terrore di Gesù, sapendo con Gesù non si tratta, quello che lui dice dobbiamo fare. Grazie a Dio per questo. Noi non dobbiamo temere Satana. Satana non può fare nulla contro di noi se non è permesso da Dio. Un credente non deve comandare Satana, parlare di demoni, questo. Un credente deve guardare a Cristo, parlare di Cristo, fissare gli occhi su Cristo. Satana va attorno come il leone ruggente cercando chi può spronare. Non dice resistetegli comandando lui, resistetegli come? Stando fermi nella fede, tenendo gli occhi sull'autore e compitore della nostra fede, Gesù Cristo. Ci pensa Cristo, ci pensa Cristo. Quindi, in questi versetti, la prima parte di capitolo 3 di Marco, vogliamo fermarci e riflettere su chi è Gesù Cristo. Riflettiamo sul fatto che Gesù Cristo è pienamente Dio. Il fatto che Gesù dichiara che è con noi, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, Matteo 28, vuol dire che possiamo dire grazie a Dio, o pace, perché se un uomo debole fosse con noi, che cambia? Ma Gesù è con noi. Gesù che è Dio, Gesù che ha ogni potestà in cielo e in terra. Questo Gesù è con noi È per quello che Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Abbiamo visto, ma voglio invitarvi a riflettere. I comandamenti di Dio non sono gravosi. A volte ci sembrano gravosi. A volte sembra che ci rubano delle cose. Adamo ed Eva, soprattutto Adamo evidentemente anche, hanno creduto alla menzogna che ubbidire al comandamento di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male avrebbe rubato loro qualche vantaggio. No, no, non rubava loro niente. Ha fatto perdere benedizioni. Per noi di ubbidire a Dio in quello che ci comanda, come mariti, mogli, genitori, figli, datori, dipendenti, cittadini, membri di chiesa, per noi di ubbidire a Dio non ci toglie nulla di veramente bene, ci protegge dal male. I comandamenti di Dio non sono gravosi, anche se a volte sono difficili nella carne, sono per il nostro bene, perché questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore di Dio. Quindi mettiamo il giogo. Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e affaticati, prendete su di voi che cosa? Il mio giogo. Voi prendete il mio giogo, sottomettetevi a me, perché il mio giogo è com'è il suo giogo, dolce e leggero. E quante persone hanno una vita pesante e dura perché non mettono il giogo di Cristo? Perché il peccato promette tanto, come Adamo ed Eva, come Eva con il serpente. Il serpente prometteva belle cose, invece hanno ricevuto un giogo pesante e duro, anziché il giogo leggero e dolce di Gesù Cristo. Ricordate che Gesù guardava questi uomini con indignazione, o meglio dire con ira, e quando Gesù ritornerà, verrà con ira e nessuno potrà scappare. Non ci sarà scampo perché la terra e il cielo saranno distrutti. Quindi non ci sarà più posto per scampare. Non importa quanto uno può correre, non ci sarà più aria per poter volare via in un aereo. Non ci sarà più carburante per una navicella spaziale. Non ci sarà nulla. Ci saremo davanti a Cristo Gesù per il giudizio. E chi non conosce la grazia di Dio adesso nel perdono conoscerà l'ira, terribile ira di Gesù Cristo. E sentirà dichiarare: non ti ho mai conosciuto, non ti ho mai conosciuto, e manderà al lago di fuoco di zolfo. Ma oggi Gesù dimostra il suo cuore di salvezza, cuore che desidera salvare, per quello che è venuto per salvare. Sono venuto non per i sani, abbiamo letto, ma per i malati. Sono venuto non per i giusti, ma per i peccatori, per salvare, per trovare e cercare e trovare e salvare quello che era perduto. E se tu non hai Cristo, corri a Cristo oggi, perché domani non abbiamo. Ricordate il potere di Gesù. Quanta fatica ha fatto Gesù per guarire la mano di quell'uomo che nessun dottore avrebbe potuto guarire. Quanta fatica. Non ha fatto, ha detto: stendi la mano, ha steso la mano e era guarita. Questo è il potere di Gesù. Ma allora perché non lo fa nella mia vita? Perché non è il momento, non è il momento. Se tu hai pesi, se hai dolori, se hai ingiustizie che ti affliggono e Gesù non ha tolto, perché non è il momento. Gesù sa come fare e quando fare. Questo fa parte di umiliarci sotto la potente mano di Dio affinché Egli ci innalzerà al momento opportuno. Quindi non c'è problema nella tua vita che è grande per Cristo. Nulla è grande per Cristo. Lui è pienamente in controllo. Confidiamoci in Gesù Cristo. Egli ci curerà nel modo perfetto, al momento perfetto. Ricordate che non dobbiamo temere Satana. I demoni erano terrorizzati di Cristo, si prostrarono davanti a lui, non per amore, ma perché sapevano chi è e il suo potere su di loro. Noi non dobbiamo preoccuparci dei demoni o di Satana, ci pensa Cristo. Infatti, tutto questo insegnamento che è molto diffuso di dire: questo è un demone di questo è un demone di quello, dobbiamo legare i demoni, questo fa togliere gli occhi da Cristo. Vuol dire innalzarsi con orgoglio e togliere gli occhi da Cristo. Ci sono grandi cadute spirituali. Guardiamo a Cristo. Resistiamo Satana come? Restando fermi nella fede. Fede, tenendo gli occhi sull'autore e compitore della nostra fede. E poi prego che saremo umili. Gesù ha mostrato il peccato di questi farisei, questi uomini. È giusto fare del bene o fare del male? Allora metteva in evidenza che erano ipocriti, avrebbero potuto. È giusto fare del bene, questo è il cuore di Dio, siamo stati gravemente ipocriti, perdonaci. E Gesù cosa avrebbe fatto? No, avete peccato troppo? No, Gesù avrebbe perdonato. Infatti, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, due grandi farisei, due grandi capi del Sinedrio, sono stati perdonati. Il figlio, il giovane ricco, che era, si crede, membro del Sinedrio, prostrato davanti a Gesù, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Così dice. Gesù, guardandolo, lo amò. Lo amò. Questo è il cuore di Gesù. Gesù ama perdonare. Tu ti umili davanti a Cristo? O quando Cristo manda a te, forse una persona che ti parla di qualche peccato, ti indurisci e non vuoi umiliarti? Quanti rapporti sono distrutti per questo? E quanti rapporti con Dio sono distrutti per questo? L'umiltà è la via della benedizione, è la via della gioia. Umiliamoci sotto la potente mano di Dio, ed Egli ci innalzerà, e se Dio ti innalza, nessuno può batterti giù. Ringrazio Dio per un Salvatore così. Ringrazio Dio per un Salvatore così potente che era così pronto ad umiliarsi e spogliarsi della sua gloria per venire a salvare i peccatori come noi. Ringraziamo Dio per un Salvatore che dopo aver compiuto la salvezza è tornato in vita e adesso regna e ritornerà per giudicare. Ringraziamo Dio per Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, io voglio lodarti perché tu sei Dio e Gesù Cristo è Dio e tu hai mandato Gesù Cristo alla terra per compiere la salvezza. E in Gesù sulla terra vediamo la sua autorità, la sua divinità, ma vediamo anche il suo cuore. Oh, che cuore, un cuore per peccatori, un cuore che ama salvare. Oh Padre, quante volte abbiamo resistito lo Spirito Santo, quante volte quando tu ci hai mostrato qualche peccato, magari tramite persone che ci hanno parlato, non abbiamo voluto riconoscere, non abbiamo voluto confessare quel peccato. Abbiamo, come questi farisei, abbiamo taciuto, anziché dire, è vero, guarda il mio cuore malvagio, perché quando ci umiliamo c'è perdono. Padre, abbiamo agito male come questi giudei, questi farisei. Abbiamo bisogno del perdono, per quel perdono c'è in Gesù Cristo, se ci umiliamo. Oh Padre, grazie che tu sei in controllo. E non dobbiamo temere Satana. Lui non può fare nulla se non è proprio perché è la tua volontà. Satana è entrato in Giuda che poi ha tradito Gesù, ma questo era il tuo piano. Nulla può succedere al di fuori di quello che tu hai stabilito per portare avanti la tua opera in noi. Aiutaci a fissare gli occhi su di te in Cristo e non su Satana. Padre, aiutaci a vedere di più il cuore di Gesù, aumenta la nostra fede. Ti ringrazio per i tuoi comandamenti che non sono gravosi, ma sono per il nostro bene. Che cuore hai? Aiutaci a vedere più di Gesù Cristo, anche tramite queste verità che abbiamo visto. Oh, ti ringrazio per un grande Signore e Salvatore, quale è Gesù Cristo per noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.